Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi è la quarta puntata di Job Meets School, siamo in compagnia della seconda A. Ringrazio soprattutto, perché ragazzi, come me questo è il quarto podcast, quindi sapete mai tutti come funziona, come è strutturato. I ragazzi si occupano ovviamente delle domande che stanno facendo ai vari ospiti, e in particolare questa volta vorrei ringraziare Giulia 1, Giulia 2 e Sara, Giulia 2 sono le nostre due Giulia, perché hanno, come dire, lavorato su delle domande anche abbastanza complesse, in quanto l'ospite della giornata ci chiama da Roma, e la dottoressa Nicoletta Roberto, funzionaria ed esperto di osservazioni satellitari presso il Dipartimento di Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Detto tutto? Tutto posto? Tutto giusto?
Tutto corretto. Confermo.
Buongiorno, benvenuta. Ben ritrovata.
Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, e grazie di avermi ospitato a questo momento nella vostra scuola. E le domande, diciamo, come mi hanno detto, sono molto interessanti, quindi ringrazio tutta la classe e le ragazze che le hanno preparate, anche tagliate sul curriculum che avevano avuto nei giorni precedenti.
Esattamente, infatti il lavoro interessante è stato questo: loro hanno letto il tuo curriculum e da lì hanno estrapolato le domande che hanno ritenuto più corrette, quindi insomma ha fatto un bel lavoro. Detto ciò, tu hai avuto già un'anteprima perché ci conosciamo, e hai avuto già un'anteprima delle domande, e adesso man mano le andiamo, come dire, a scoprire. Iniziamo dalla prima, perché il nostro tempo a disposizione è tantissimo e di cose da dire ce ne sono tante. Prima domanda, più di curiosità anche scolastica, se vogliamo dire: da piccola aveva già questi piani per il futuro?
Allora, questa domanda è molto interessante, perché fa capire come si arriva a trovare l'interesse della vita. Da piccola no, non avevo questo piano per il futuro, ma sono sempre stata molto interessata alle matematica e alle scienze, quindi diciamo una propensione per queste materie ce l'ho sempre avuta. E poi diciamo, studiando man mano, mi sono interessata sempre di più a un argomento, quindi diciamo che è venuto nel corso del tempo, non proprio da piccolina.
Certo, ma tu ricordami, che studi hai fatto alle superiori? Qual è stata la tua scelta?
Il liceo scientifico, okay. Quindi diciamo da piccola, già alle scuole medie, quindi alla vostra età, prediligevo le materie come matematica e fisica, e come molti di voi che piace magari la matematica, pensavo all'insegnamento in matematica, perché era una delle cose che mi piaceva. E poi al liceo scientifico mi sono interessata alla parte di fisica, perché ho avuto un insegnante molto valida, che mi ha fatto appassionare, perché ho capito che la fisica rispondeva alle curiosità che io avevo. Io sono molto curiosa, questa è una caratteristica che mi denota da sempre, e quindi per scoprire il perché delle cose, da dove venivano le cose, ho capito che la fisica me l'avrebbe potuto spiegare, e quindi mi sono appassionata. Certo. Anche grazie a una buona insegnante. Certo. Quindi questo vuol dire molto, la parte, diciamo, la passione degli insegnanti viene trasmessa facilmente agli studenti.
Certo, ti chiedo questo perché ovviamente questi podcast che stiamo preparando sono legati ovviamente anche con le classi seconde, legate a quello che poi sarà il loro futuro, le idee che loro hanno sulla scuola superiore, che poi loro hanno già scoperto con alcuni ospiti, in alcuni casi sono stato, esatto, come dire, è stato quello che hanno voluto studiare, quello che poi hanno fatto da grandi nella loro professione. In altri casi sono, insomma, le strade sono diventate altre, hanno fatto altre scelte. E quindi tu hai fatto il liceo a Ravenna, giusto? Perché tu sei
originario? Liceo scientifico, okay. A Ravenna, sì.
Perché abita a Roma, ma sentirete dall'accento che non è romana.
Sì, sono nata e cresciuta a Ravenna.
Poi da tanti anni che abiti ovviamente a Roma per motivi lavorativi, poi ci racconterai dopo. E poi hai fatto, siccome la seconda domanda è: da dove nasce la sua passione per la meteorologia? Quindi da lì, insomma, entriamo un po' nell'ambito anche universitario, diciamo, nei tuoi studi.
Università. Nasce in realtà dall'ultimo anno del liceo, perché all'ultimo anno del liceo dovevo scegliere una tesina da portare alla maturità e mi sono interessata allo studio dei temporali. Mi piacevano i temporali, mi incuriosivano soprattutto le fulminazioni associate ai temporali, diciamo, dove viene queste scariche elettriche. Mi piaceva proprio la parte dell'elettromagnetismo e quindi ho preparato una tesina su questo argomento. Poi mi piaceva talmente tanto che ho capito che per studiare l'ambito meteorologico dovevo studiare la fisica, che diciamo era già uno degli argomenti che mi piaceva, quindi mi sono iscritta alla facoltà di fisica all'Università di Ferrara, dove può spaventare questa cosa di iscrivere la facoltà di fisica, ma di fatto sono quelle cose che vengono un passettino alla volta. Uno pensa che sia uno debba essere un genio per studiare qualcosa che può sembrare geniale, ma in realtà è alla portata di tutti, basta impegnarsi e alla fine si impara qualunque cosa. Quindi io senza tanta paura mi sono iscritta e ho studiato, e in 5 anni mi sono laureata, e poi da lì nasce la passione per la ricerca, perché comunque gli studi teorici sono belli, ma quando li vedi applicati hanno un'altra rilevanza.
Ascolta, tu hai scelto Ferrara perché era l'unica facoltà in cui c'è meteorologia in Italia, o per vicinanza geografica? Perché adesso questo onestamente non lo so. O perché magari è una delle migliori facoltà
attualmente
di
c'è
fisica
in varie università. Ai tempi in cui mi sono scritta io non c'era proprio la facoltà di meteorologia, ma c'era il curriculum di fisica dell'atmosfera. Infatti io mi sono laureata in fisica dell'atmosfera. Okay. Attualmente ci sono dei corsi in meteorologia anche in altre facoltà, quindi mi sono iscritta a Ferrara perché c'era questa fisica dell'atmosfera.
Certo. Quindi diciamo che Ferrara è stata una delle prime. Altre facoltà in Italia dove, ad esempio,
Bologna, Roma... E attualmente ci dovrebbe essere qualcosa di simile anche all'Aquila insieme alla Sapienza. Okay. Hanno un corso universitario condiviso tra due università.
Ok, ho capito. Quindi diciamo, se uno poi da grande, dopo le superiori, volesse affrontare, diciamo, questi argomenti, al momento le facoltà che
hanno questi corsi. C'è qualcosa anche a Torino, però non so se è proprio meteorologia o più geofisica.
Okay.
Però poi meteorologia di fatto è un'applicazione operativa di fisica dell'atmosfera, quindi va bene anche una facoltà fine. Ecco.
Tra l'altro spoilerò, anche se non dovrei, ma spoiler, perché probabilmente il prossimo anno avremo un tuo collega, anche se tu ti occupi di cose leggermente diverse, abbastanza famoso, che si occupa di climatologia. Forse hai capito chi è. Abita tra l'altro in zona, molto vicino a casa mia, tra l'altro.
Mercalli.
Bravissima, forse riusciamo ad averlo. Adesso vediamo.
Bene.
Quindi ci parla di altri aspetti.
È molto
ancora
comunicativo.
Decisamente. Terza domanda. Cosa l'ha portata a fare questo lavoro? Che un po' forse si lega alla passione, dici tu.
Sì, è legato alla passione, soprattutto nell'ambito della ricerca. Quando uno fa una facoltà scientifica spesso si trova a fare una tesi applicativa, quindi di ricerca, e quindi comincia a lavorare, a studiare dei dati, a analizzare, e si rende conto che ti fai delle domande, trovi delle risposte e diventa man mano una passione. E quindi subito dopo ho continuato nell'ambito della ricerca, poi della ricerca sempre più applicata e attualmente dell'operatività, che è il risultato di tutto un mondo della ricerca. Quindi io vedo applicate le cose che ho studiato tutti i giorni in un ambito molto interessante, che è la protezione civile, che è qualcosa che ci tocca tutti i giorni. Quindi tutto il sistema di allertamento, quello che immagino conosciate anche voi, per quanto riguarda le allerte meteo, spesso si sente c'è un'allerta rossa, quindi vengono chiuse le scuole, quindi vengono messe in atto delle misure anche di sicurezza nei confronti dei cittadini. Ecco,
sì, adesso c'è anche questo alert telefonico per cui arriva questo segnale almeno hanno fatto dei test l'anno scorso, quest'anno già in taluni casi. Ieri che c'è stato un fatto di cronaca un po' grave vicino a Firenze.
Nella zona di Firenze. Questa è un'altra parte del sistema di allertamento. Il sistema di allertamento, diciamo, parte dal livello regionale, poi arriva ai comuni. Il sindaco è colui che attiva i piani di protezione civile nell'ambito dell'allertamento, e poi c'è un nuovo sistema che è di allertamento diretto al cittadino. E questo sistema chiamato IT Alert, per cui vengono inviati dei messaggi SMS tramite un sistema self broadcast, in cui uno non ci si iscrive a un'app, ma vengono inviati a qualunque cellulare si aggancia alla cella che è nell'area che deve essere allertata. Quindi ieri c'è stato questo disastro di una centrale, di un deposito ENI che è esploso nell'area di Firenze. È un disastro antropico, viene chiamato, per rischio antropico è stata allertata un'area in quell'intorno e tutti i cellulari che stavano in quell'area hanno ricevuto un messaggino con delle indicazioni che dicevano sostanzialmente di mettersi in sala, di non stare all'aperto, di rimanere a casa.
Sì, diciamo che comunque il sistema, sia dal punto di vista della meteorologia, quindi quello di cui ti occupi tu, che per disastri appunto causati dall'uomo, sostanzialmente però il meccanismo è lo stesso. Poi,
è lo stesso. La parte di attivazione di questo sistema IT Alert per quanto riguarda l'allertamento per precipitazioni intense e temporali è ancora in fase di test.
Ok, ma tu te ne stai occupando anche come... Nel senso, nella tua attività lavorativa c'è anche questa parte di sviluppo o è qualcosa che fanno dei colleghi?
Si lavora tutti insieme all'interno della struttura che si chiama Centro Funzionale Centrale, nell'ufficio in cui lavoro, quindi diciamo ognuno ha una parte nell'ambito di questo lavoro, e nella fase di monitoraggio, quando c'è un evento estremo, noi abbiamo anche nei monitor il sistema sul quale si basa questo IT Alert, per capire quale aree verrebbero allertate, se sono aree dove effettivamente c'è stato un impatto al suolo dell'evento, e quindi diciamo tutti noi che lavoriamo in quell'ufficio partecipiamo a questa fase di test.
Domanda che ti faccio, poi mi ricollego alle domande dei ragazzi. Ma fare il meteorologo, adesso tu hai fatto anche per tanti anni, hai lavorato al CNR, quindi hai lavorato più sulla ricerca dei fenomeni meteorologici o magari di alcuni aspetti, magari se poi voglio di raccontarci cosa nello specifico, è un lavoro più sulla carta o vai anche, come dire, nei territori cercando di capire anche cosa è successo? Che ne so, adesso la butto lì in modo non così preciso, però c'è una forte precipitazione e si vanno a studiare magari l'incidenza della precipitazione sulle aree, oppure è più un qualcosa che si lavora su satellite, essendo che tu appunto hai questa specializzazione adesso come funzionario esperto di osservazioni satellitari? Cioè come cosa fa il meteorologo? Perché poi alla fine è un po' questa
allora,
che...
Allora, giusto così, vi do due informazioni. Vai. Su come si lavora nel Dipartimento di Protezione Civile, ma anche nelle protezioni civili regionali. C'è una parte che riguarda la previsione meteorologica e l'emanazione di un bollettino di previsione meteorologica ai fini di protezione civile, quindi per tutti quelli che riguardano i rischi di protezione civile, tipo vento forte, precipitazioni intense, certo, mareggiate. E poi c'è una parte che riguarda il monitoraggio. Quindi una volta che viene emanata una previsione meteorologica e poi c'è un bollettino che dice l'impatto che quella previsione può avere al suolo, quindi se le precipitazioni intense possono dare frane, allagamenti, esondazioni di corsi d'acqua. Questo bollettino con un codice colore, quando dice allerta di protezione civile gialla, arancione e rossa, questi sono i tre colori dell'allertamento, ognuno di questi colori fa scattare tutta una serie di misure di sicurezza, di prevenzione, secondo i piani di protezione civile regionali e comunali. A questo punto cosa facciamo noi? Cose molto pratiche, nel senso che c'è una sala operativa dove monitoriamo tutta la strumentazione al suolo, quindi i pluviometri, che sono sostanzialmente dei secchielli che raccolgono l'acqua e la misurano e dicono quanto sta piovendo in quel punto. Poi come strumenti per la pioggia abbiamo i radar, una rete radar che copre tutto il territorio nazionale, che anche quella stima quanta pioggia sta cadendo, se tipo di pioggia, quindi se è grandine oppure se è pioggia liquida o neve. E le osservazioni satellitari che riguardano sia l'osservazione della pioggia, il movimento delle nubi, poi c'è un sistema per la misurazione delle fulminazioni al suolo e da poco è stato lanciato un satellite anche per le osservazioni delle fulminazioni da satellite.
Ma scusa, ti interrompo, i satelliti che vengono inviati sono satelliti inviati dalla Protezione Civile, o meglio, ogni Stato ha un budget per, oppure cioè in che modo viene fatta la richiesta?
Allora,
di un satellite
funziona così,
per...
ogni paese membro della comunità europea, ma nell'ambito satellitare è un po' più espanso, contribuisce a un consorzio europeo. Uh-huh. Che si chiama EUMETSAT, che è un consorzio che diciamo gestisce le missioni satellitari nell'ambito operativo meteorologico idrologico, che è diciamo lavora in stretto contatto con l'Agenzia Spaziale Europea, che è, diciamo, lancia satellite con obiettivi anche di ricerca, certo. Mentre è un mezzato lente che li lancia con obiettivi operativi per l'osservazione della Terra in ambito meteorologico principalmente. E l'Italia contribuisce economicamente ogni anno a finanziare questo consorzio, così come tutti gli altri paesi membri. Quindi le missioni vengono programmate e organizzate in EUMETSAT. In particolare la Protezione Civile collabora con EUMETSAT attraverso un progetto sull'idrologia, di cui io lavoro direttamente, sono il coordinatore diciamo di questo progetto internazionale europeo, delle attività che riguardano gli utenti, e quindi ogni giorno mi trovo a lavorare con colleghi europei, certo. Anzi, dopo di voi ho una riunione con diciamo questo gruppo internazionale, certo. Quindi alla domanda che avevano preparato i ragazzi, in cui mi chiedevano se lavoro con l'estero, sì.
Lavori
tutti
con l'estero,
i giorni.
Tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Guarda, siccome ovviamente è tutto molto interessante, ma giustamente c'è anche un linguaggio tecnico non semplicissimo, che però ci stai spiegando in modo semplice, mi collego a un'altra domanda che secondo me è anche più vicino a un po' anche le loro esperienze, perché tutti quanti hanno avuto, che ne so, l'esperienza banalmente di alcune giornate di pioggia intensa con un rischio di alluvione, con delle frane, insomma, penso che chiunque di noi, anche loro, abbia sia capitato di vivere un'esperienza simile. La domanda è questa: che cosa ne pensi di questi eventi catastrofici che si stanno verificando ultimamente?
Allora, gli eventi catastrofici si sono sempre verificati. Quello che si nota negli ultimi anni e che la ricerca scientifica comunque ha provato, evidenziato, è che questi eventi avvengono sempre più frequentemente, e questo è un problema, nel senso che gli eventi catastrofici ci possono essere, ma quando si verificano nello stesso anno più volte anche nella stessa posizione, hanno un impatto che è molto più grave di quello che potrebbe avere un evento che si verifica ogni 30 anni. Certo. Questo lo si può vedere perché quando noi lavoriamo e raccogliamo i dati, li verifichiamo anche con i dati che sono stati raccolti del passato, quindi un evento viene categorizzato anche con i tempi di ritorno, si chiama dopo quanto tempo si verifica un evento con la stessa intensità. E quello che si nota è che questi tempi di ritorno di eventi che non si verificavano da 30-40 anni, recentemente se ne verificano molto più spesso eventi di questa gravità. Quindi quelli che prima chiamavamo eventi estremi sono eventi estremi molto frequenti. Cioè,
quindi non è
e
solo...
questo è proprio un impatto diretto dei cambiamenti climatici, uno degli impatti diretti dei cambiamenti climatici che è stato evidenziato più volte dalla comunità scientifica.
Certo, quindi non è solo, c'è anche un'attività di statistica, perché alla fine verificando più, come dire, eventi, più parametri, uno riesce a capire quindi quanto, con quanta... quante volte si può ritirare quello stesso evento. E con questo mi ricollego un'altra domanda miratissima. Quindi, quando è l'influenza diretta dell'uomo nei cambiamenti climatici? C'è, non c'è, c'è in parte?
C'è assolutamente.
Considerando che siamo in un periodo di negazionismo così estremo, anche politico.
Provata, no. L'evidenza c'è, nel senso che... sicuramente vengono evidenziati ad esempio quelli che sono le emissioni di gas serra. Voi sapete bene, avete sentito parlare che sapete bene le emissioni delle auto, fabbriche, consumi in genere, combustione di idrocarburi eccetera, inquinano l'ambiente, inquinano e emettono in atmosfera dei gas che aumentano quello che si chiama l'effetto serra. Cioè, l'effetto serra, lo sapete, se state chiusi dentro un'auto con i vetri trasparenti, vi accorgete che se state al sole dopo poco morite di caldo. Questo è l'effetto serra. E se noi aumentiamo l'emissione in atmosfera di questi gas, creiamo questo effetto e quindi c'è quello che si chiama il surriscaldamento terrestre, detta anche la febbre del pianeta. E questo è uno degli impatti diretti, cioè aumenta l'emissione dei gas serra, aumenta la temperatura sulla Terra. E spesso quando sentiamo parlare, sì, ma di quanto? Di poco? Di mezzo grado? Di un grado? Quanto vuoi che sia? Ecco, ogni aumento di un decimo di grado ha un impatto su tutto il sistema. Ma impatti che possiamo vedere a breve, faccio un esempio, l'aumento di 2 gradi centigradi porta a un aumento di eventi meteorologici estremi, alluvioni, fluviali e costiere, diffusioni di malattie infettive tropicali, ondate di calore, insomma impatti
sì,
non da poco.
Effettivamente il problema non è solo quello, come diciamo, idrogeologico, ma anche il fatto che un clima diverso, una temperatura più alta, fa anche sì che come dire, l'habitat stesso venga modificato. Poi vabbè, ragazzi,
tutto
sono molto attento
modificato
a questo, perché loro con l'agenda 2030, che fanno anche con, insomma, collega vari aspetti, varie materie, c'è anche la parte scientifica, questa penso che l'abbiate già vista in parte già l'anno scorso, non ci state lavorando quest'anno, loro sono molto attenti. Molto più,
ecco,
dei,
molto
più dei piccoli, più grandi.
Poi devono essere prese delle misure per mitigare questi impatti. Questa è una cosa importante. E le misure sono prese a livello politico, quindi ci sono comunque degli obiettivi che vengono posti, e poi possono essere prese anche presi dai singoli cittadini in misura personale, nella quotidianità di ogni giorno. Dobbiamo cercare ognuno di preservare, di impattare meno sull'ambiente. Esatto. E questa è una cosa che voi giovani sapete fare sicuramente meglio di noi, perché siete cresciuti in un mondo dove questo problema era già emerso. Ci è voluto tempo finché emergesse, finché fosse considerato un problema. Per fortuna l'Europa l'ha preso in considerazione da poco, non tutti i paesi sono a livello come l'Europa, che ha preso provvedimenti in questo senso.
Sì, quello è vero, quello che dice è vero, loro sono già nati con questa visione, quindi sono più attenti a fare la differenziata, Se penso quando, non so, esatto, anche banalmente la
prendere
la differenza...
bicicletta piuttosto che
bravissima,
l'auto, quando
andare
non
a piedi
è necessario.
Adesso vabbè, c'è il monopattino, vabbè, qualcuno lo usa in modo un po' non proprio, come dire, sicuro, però effettivamente non è come andare in auto per fare un chilometro perché devi andare al bar con gli amici. Puoi prendere le gambettine e andarci a piedi, se lo faccio io lo
non
fa
sprecare,
chiunque.
Non sprecare l'acqua, perché l'acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo. Uno degli impatti che ha l'aumento della temperatura è quello di aumentare la desertificazione, quindi le aree soggette a siccità si estendono sempre di più anche in Italia, quindi abbiamo un'emergenza siccità che comincia già da febbraio, non è ad agosto.
Anche in Piemonte, tra l'altro, che dovrebbe essere una regione invece ricca d'acqua, invece spesso ci è capitato negli ultimi anni, come anche loro
sanno. Il Piemonte nel 2022 ha avuto l'anno con la maggior siccità, che non avveniva anche lì da decenni.
Certo, il problema è che, come dicevi tu giustamente prima, i tempi si stanno accorciando, quindi quell'evento estremo non avviene più dopo un lasso di tempo ampio, ma
esatto,
sempre più velocemente,
esatto, proprio così, esatto.
Allora mi ricollego un'altra domanda, anche perché il tempo corre inesorabile, e secondo lei possono esserci delle soluzioni, in che modo? Nel lungo, breve periodo, nel breve già, insomma, un po' di esempi
più o meno
dati.
Ne abbiamo parlato delle soluzioni. Le soluzioni devono essere messe in atto dal punto di vista politico e comunque chi ha in mano la possibilità di prendere decisioni, ma come abbiamo detto adesso anche dal singolo. Quindi le soluzioni sicuramente è la riduzione, cioè non dobbiamo andare oltre perché siamo arrivati già a numeri che hanno portato a un impatto. Quindi se aggraviamo ulteriormente questa situazione, sicuramente gli scenari potrebbero cambiare ulteriormente, per cui le soluzioni sono quelle di ridurre e di non aumentare ciò che attualmente abbiamo già rovinato, diciamo.
Certo.
Quindi non sono soluzioni che possono andare a mettere di pari, ecco, possiamo solo non ulteriormente aggravare, perché comunque noi ci mettiamo poco a diciamo introdurre per esempio i gas serra in atmosfera, a consumare tanta acqua, ma la terra per ripristinare queste risorse ci mette molto più tempo, quindi noi non diamo il tempo, per esempio penso anche all'adeguamento delle specie ai cambiamenti climatici, facciamo il conto, l'aumento della temperatura del mare, diverse specie di pesci hanno o dovuto cambiare aree dove vivevano, oppure spesso si sono dovuti proprio adattare, quindi questi adattamenti non hanno dei tempi immediati, hanno dei tempi lunghi. Per certo. Cui noi non diamo il tempo.
Infatti adesso abbiamo anche delle specie non autoctone nei mari o nei fiumi, questa famosa, cos'era, il granchio, il gambero blu, non ricordo più. Adesso non ricordo più se è un gambero.
Granchio blu.
Granchio blu, sì, che comunque non è autoctono e questo è abbastanza aggressivo, uccide gli altri, quelli diciamo local. E in questo caso insomma crea anche dei danni non indifferenti. E, domanda che ti fanno i ragazzi, hanno visto il tuo curriculum e tu stai lavorando, hai fatto un progetto, adesso ricordami bene perché non ho il tuo curriculum
in Antartide.
Bravissima, vedo che hai capito. E, luoghi estremi, condizioni meteorologiche estreme, che tipo di progetto è?
Allora, a me è sempre affascinato l'ambito dell'Antartide perché ho lavorato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e nell'Istituto di Scienze e del Clima. In questo istituto diversi gruppi lavoravano in progetti in Antartide e a me affascinava tantissimo e ho provato a far domanda per andarci e lavorare per un periodo là. E non è stato mai il mio turno. Allora a un certo punto ho detto, siccome mi interessa la ricerca in quel posto, ho scritto un progetto finanziato dal programma del Ministero della Ricerca sui progetti in Antartide, per avere un finanziamento e poter andare a fare le ricerche direttamente sul luogo. Ho scritto questo progetto per la misura delle precipitazioni in Antartide. L'Antartide è un posto estremo, dove è un continente, ma precipitazione, c'è pochissima umidità, è molto molto secco, e le precipitazioni sono scarse, pochissime, soprattutto sulle coste. Nella parte interna del plateau non avvengono praticamente precipitazioni.
Ricordo solo,
l'Italia,
ragazzi, scusate se interrompo,
in Antartide una, scusa?
Scusate se interrompo, ricordo solo ai ragazzi che l'Antartide, guardando il globo, è sotto, non è sopra, quella è l'Artide.
Sì, è il Polo Sud, scusate.
Polo Sud.
è un continente, mentre il Polo Nord non è un continente, non c'è terra sotto, solo ghiaccio, il Polo Sud è un continente. E il Polo Sud non è di nessuno, l'Antartide, è un continente libero, però ci sono delle basi internazionali. L'Italia ha due basi in Antartide, una a Mario Zucchelli, che è sulla costa, e l'altra nell'entroterra, proprio sul plateau, a una quota di 5.000 metri, che sono condizioni estreme di vita.
E, gradi, quanti gradi sotto zero?
È una base italo-francese.
Quanti gradi sotto zero?
Allora, la minima registrata è meno 80 gradi in quello che è l'inverno australe, che è la nostra estate.
Posticino comodo per andare a fare
vacanze. Noi siamo dall'altra parte dell'emisfero. E in estate, che è il nostro inverno, ci sono meno 40 gradi, quindi fa caldo. Sulla costa si sta un po' meglio, perché sulla costa invece sono meno 15, meno 20, ma a volte si arriva anche poco sotto lo zero. E diciamo che io ho scritto questo progetto con l'idea di mandare degli strumenti per misurare la precipitazione, quindi un piccolo radar e un disdrometro, su questa base sulle coste dove c'è un po' di precipitazione, che è sempre sotto forma ghiacciata, dei piccoli cristalli di ghiaccio sono. Quando finalmente ho vinto questo progetto e potevo andare in Antartide, ho dovuto negoziare con la mia vita, nel senso che a quel punto aspettavo una bambina, quindi non potevo più fisicamente andarci. E quindi diciamo, un altro collega che partecipava con me è partito per l'Antartide all'installazione di questi strumenti, e tuttavia ho lavorato in questo progetto, certo. Ci siamo sempre sentiti, ho lavorato,
sei stata
sui dati,
meno operativa sul campo, ma alla fine comunque ci hai lavorato sulle
cose. Quindi questa è una cosa
preso
che dico
freddo, dai, hai avuto
a
questo...
tutti voi, insomma, che comunque nella vita lavorativa bisogna sempre poi conciliare con quelle che sono le esigenze familiari e le necessità lavorative,
certo.
Quindi poi uno fa delle scelte, in alcuni momenti può farlo, in altri
certo,
no.
Certo, concordo. Io ho rifiutato 18 mesi di tournée negli Stati Uniti perché per lo stesso motivo, quindi
ecco.
Ci sta, ma
questo,
non è un problema.
E questo però no, sono rinunce belle.
Sì,
ecco.
No, certo, a un certo punto poi da qualche parte devi andare. E allora, abbiamo pochissimo tempo, ti volevo chiedere una cosa, perché insomma... Sei riuscita a rispondere anche collegando più domande insieme in modo estremamente chiaro. È ovvio che è una materia affascinante, non semplicissima, nel momento in cui poi si va un pochettino più nello specifico, anche con una terminologia un po' più tenue, ma questo fa parte un po' di tutti i mestieri. È un lavoro che consiglieresti? Quanti meteorologi siete? Perché ad esempio io ti conosco, tuo marito fa lo stesso mestiere in modo diverso perché si occupa di altre cose, però onestamente io non conosco, a parte Mercalli, vabbè, che è anche famoso dal punto di vista mediatico, non è che l'Italia pullula di meteorologi.
Allora, la professione del meteorologo non è una professione come l'ingegnere o come il medico che ha un albo, non è riconosciuta con un albo specifico, cosa che in realtà, diciamo, abbiamo sempre provato a richiedere.
Certo.
Tuttavia, diciamo, più o meno gli ambiti lavorativi del meteorologo, quello proprio come previsore che lavora in ambiti operativi, quindi Dipartimento Protezione Civile, quindi enti regionali, le ARPE, eccetera, Sono un buon numero, io dico un centinaio, insomma, 150 in Italia.
Potrebbe essere un bel lavoro più avanti.
Questi sono proprio i previsori,
certo.
Sì.
Poi, ti devo tagliare, comunque... ti devo tagliare. Ne riparleremo la prossima volta.
Va bene.
Grazie, okay, per aver partecipato.
Grazie a questa domanda.
Ciao Nicoletta.
Io vi saluto tutti ragazzi, vi ringrazio, ringrazio il professor Rivetti per avermi invitato a questo momento.
Ciao, grazie a te.
Buona giornata.
Job Meets School, professionisti si raccontano.